Allora, buonasera a tutti. Sì, ricominciamo un altro percorso, un altro pezzo di strada. Due parole generali sul tema, poi come al solito, mano a mano che andiamo avanti, il tema prende la sua forma, il suo percorso, si colloca, si aggiusta. Però due parole sul perché della scelta. Il titolo è Dalle periferie un altro sguardo. L'idea che ci sta sotto viene ovviamente dalla provocazione, dalle plurime provocazioni di Papa Francesco su il guardare il mondo dalle periferie, l'abitare le periferie, andare alle periferie, che non sono solo un luogo ovviamente fisico, materiale, delle città o dei luoghi, ma sono, come lui più volte ha richiamato, anche un luogo dell'anima, un modo di guardare il mondo, un atteggiamento rispetto innanzitutto a se stessi. E da questo punto di vista, diciamo, questo invito del Papa ci ha, ne abbiamo parlato con alcuni, io ho scritto anche delle cose sul blog, eccetera, ci ha fatto un gran piacere perché è della serie già fatto, cioè è un po' una delle questioni fondamentali dell'atrio, no? Questa, da molti anni accarezziamo quest'idea, no? Che può essere rilevante, importante abitare l'esperienza di essere persone, di essere credenti, senza pretendere per questo di abitare il centro, no? Di essere il metro alla misura di questa esperienza, cogliendone la sua parzialità, che non è un modo di dire è parziale, quindi non è tanto vera, vale solo se ci credi, quei discorsi lì, ma è parziale vuol dire si mette in un luogo e non pretende con quel luogo, con quella sensibilità, con quel modo di guardare i problemi, di esaurire la totalità della questione, no? Si mette da una parte e guardando da lì riconosce anche la possibilità di altri sguardi che si incrociano, no? E l'esperienza che facciamo tutti, sono reduce di aver messo da poco gli occhiali multifocali, è l'esperienza che facciamo tutti di trovare la congiunzione dei due occhi quando dobbiamo mettere a fuoco, no? I nostri due occhi sono indipendenti e funzionano proprio per quello, no? Perché nell'automatismo si coordinano talmente bene che essendo due sguardi diversi ci danno la profondità della realtà, no? Se avessimo, quando ci capita di poter vedere con un occhio solo, perdiamo la profondità, le cose si appiattiscono, no? Solo che normalmente nello sguardo questa cosa ci è automatica, non ce ne rendiamo nemmeno conto, poi appunto ti metti in multifocali e scopri che devi fare delle operazioni di aggiustamento dello sguardo, perché se no non vanno uno sull'altro, no? Da questo punto di vista appunto l'idea di essere un occhio possibile sull'esperienza di essere persone, di essere credenti, di vivere l'appartenenza alla Chiesa e di cercare l'aggiustamento progressivo con gli altri sguardi possibili nella convinzione profonda che solo questo ci dà la profondità, è una convinzione antica dell'atrio, non è una cosa che abbiamo immaginato oggi, no? Allora da questo punto di vista, quando il Papa ha parlato di questa cosa delle periferie, io personalmente ho detto vai, non credevo di che avrei vissuto abbastanza per sentire dire questa cosa a un Papa, no? E poi improvvisamente, subito dopo, ho detto, ma come? La dice un Papa? Lui sta al centro, no? Com'è che è il centro che ci invita a guardare le periferie? Che cosa è successo? Si è girato il mondo, no? Sono cresciuto in un'epoca, molti di voi hanno la mia età o qualcosa di più, in cui le condizioni periferiche, le donne, i giovani, eccetera, facevano la rivoluzione per imporre uno sguardo dalla periferia, il centro faceva il centro. Che cosa è successo per cui è il centro dell'esperienza credente che ci dice, no, di guardare dalle periferie? C'è qualcosa di grosso qua dietro, è qualcosa che per esempio ai funzionari del sistema ecclesiastico sta dando molta inquietudine. La gente normale è molto contenta di questo Papa, le strutture ecclesiastiche sono perplesse, no? Perché appunto, come noi facciamo il centro, E com'è che non facciamo più il centro, no? Com'è che non dettiamo più la norma e la regola, l'unico sguardo legittimo, eh? Su questo poi Carlo metterà sul blog un piccolo pezzo che ho trovato su un blog francese che si chiama Aiutate il soldato Francesco, che è molto carino, spiega appunto questa faccenda, anche molto scritto ironicamente. Carlo lo segnalerà in modo che chi vuole lo può leggere, ma al di là di questo la questione mi sembra molto grande in generale, no? Al di là della piccola contingenza storica o dell'interpretare tutto in termini di buoni e cattivi, no? Di dire i funzionari della Chiesa vogliono difendere i loro privilegi, no? E quindi non vogliono guardare dalle periferie. Non è vero, no? Ce ne sono, sì, certo. Come ci sono delle cattive persone anche alle periferie. Le cattive persone ogni tanto ci sono, dappertutto, perché gli esseri umani ogni tanto fanno così. Ma è vero che è proprio un cambiamento epocale quello a cui stiamo assistendo. È qualcosa che sta cambiando in modo molto più profondo di quanto siamo consapevoli. E al di là del momento di... così, di contentezza, di vedere riconosciute alcune istanze, del dire, beh, queste cose le sento come vere, mi sembrano sincere, sono dalla parte giusta, no? Al di là di questo momento forse vale la pena di pensare che cosa vuol dire un altro sguardo, no? Che cos'è che sta cambiando? E di capire anche la fatica che non solo i funzionari di alcuni sistemi, lì è più evidente, ma anche noi, ciascuno di noi, fa tutte le volte che gli è richiesto un altro sguardo, no? E di come questa questione, percepire la propria parzialità, è una questione, e agire e vivere di conseguenza, è una questione molto radicale, perché di per sé siamo tutti fatti a immagine di Dio e ci viene benissimo, cioè sentirci onnipotenti ci viene molto facile. E dunque fare l'esercizio della nostra parzialità, del metterci insieme a altre parzialità, di sovrapporre gli sguardi, di accettare che quello che vediamo, capiamo, comprendiamo in assoluta buona fede, di cui siamo totalmente convinti, è una parte della questione, e agire in questo modo è un piccolo problema. Allora, questo è un po' il nucleo di cose su cui vorrei riflettere, appunto provocata dal tempo storico, dal cambiamento, ma come al solito anche dall'esperienza che tutti facciamo di questo. Per questo motivo nella presentazione del percorso di lezione trovate due testi apparentemente abbastanza diversi, magari vi chiedo poi di rileggerli se avete voglia. Il primo spiega un po' quello che dicevo fino adesso, il secondo è un pezzo tratto dall'Etica di Bonhoeffer, che sembra tutta un'altra roba, no? Perché dice che cos'è l'etica cristiana, come ci si deve muovere, no? Mi sembra, quali sono i criteri che si devono usare per agire bene. Bonhoeffer se lo chiede in un tempo di cambiamento. Dietrich Bonhoeffer è un pastore protestante, un teologo protestante evangelico, che è stato giustiziato il 9 aprile del 45, che si è opposto da un certo punto in poi al potere nazista e dunque per questo ha pagato con la vita, e che sta in un tempo di transizione esattamente come questo, o meglio sta all'inizio del tempo di transizione di cui noi siamo molto avanti, no? Lì in un modo molto violento le cose avevano cominciato a cambiare. Lui viene da una famiglia di cappellani luterani, evangelici della corte austro-ungarica. Nella sua famiglia, famiglia nobile, colta, eccetera, l'idea della religione e dell'impero erano profondamente legati, e si trova in un passaggio storico in cui il sogno dell'impero austro-ungarico, l'unità d'Europa sotto il sovrano cattolico, non c'è più, è tutta un'altra cosa, no? Lì iniziano le grandi transizioni in modo molto violento. Noi fortunatamente almeno quell'aspetto violento, almeno qui, non lo viviamo più, ma certo la transizione è la stessa, sono proprio dei quadri mentali, delle grandi comprensioni del mondo che stanno cambiando. E lui si domanda che cosa dobbiamo fare, come cristiani che cosa dobbiamo fare. Allora, da questo punto di vista mi sembra che possiamo raccogliere questa domanda, che dire guardare dalle periferie con un altro sguardo è insieme la domanda su che cosa dobbiamo fare, cosa vuol dire vivere come dei parziali. essere in grado di vivere a partire da uno sguardo che sa, che è consapevole di essere solo uno degli sguardi possibili. Questo è un po' il tema generale. Le periferie sono tradizionalmente nelle città spesso un luogo di povertà. Non si chiama periferia, non si chiamano periferie quartieri residenziali ricchi. La periferia è il nome di una povertà di vario genere, che può essere più o meno mitigata, eccetera, ma è l'immagine, la figura, la simbolica di abitare il confine, no? Di essere marginali nei meccanismi che contano, no? Di non essere al centro. Ed è il grande tema fuori di poesia della povertà, no? Appunto. La povertà è un'esperienza di parzialità, e sapere che io non posso tutto, no? Che non posso nemmeno avere cura di me stesso fino al fondo, no? Che devo dipendere da altri per molte cose. Ecco, questo è un po' il quadro che, come al solito, poi andando avanti spero si chiarisca, si arricchisca, ognuno ci metta dentro le cose che pensa, le cose che sente, eccetera. Il testo di oggi, per non tirarla troppo lungo, un'ultima avvertenza: vedete che l'incontro di oggi è quello del 3 maggio, cioè l'ultimo, hanno lo stesso titolo, Un altro sguardo. Sono profondamente convinta che la questione delle periferie è una questione di sguardo, prima che tante altre cose, ma il punto di partenza è veramente quello che la scrittura chiama la conversione del cuore, che non è un fatto né sentimentale né poetico, né, è proprio la capacità di vedere altre cose e dunque non poter fare a meno che fare altre cose. E la naturalezza di non doversi dire devo ricordarmi di, no, ma poiché vedo altre cose faccio altre cose, no? È un habitus, cioè è la capacità di vedere altre cose intorno a noi, nel mondo, in noi stessi e così via. Ovviamente però il testo non è lo stesso, quello di stasera, quello dell'ultima volta. Stasera partiamo da un punto molto basilare, da un inizio, da un ABC, era un po' il primo incontro, bisognava dal mio punto di vista entrare un po' nella logica, dunque andiamo a cercare proprio il meccanismo fondamentale, no? La questione di fondo di perché ci fa fatica un altro sguardo, no? Come funziona la fatica di un altro sguardo, e poi dopo mano a mano proviamo a metterci intorno degli altri pezzi. Allora, il testo di questa sera è un testo, suppongo, abbastanza ben conosciuto, ma forse non raramente letto nella sua integralità, il capitolo 12 del secondo libro di Samuele. È abbastanza conosciuto il primo episodio, che adesso leggiamo, meno credo la seconda parte, e soprattutto è conosciuto non tanto come testo, ma come racconto citato, no? Quindi a orecchio, come spesso succede con la scrittura, in cui uno dice ah sì, il demonio, l'angelo caduto, infatti se lo cercate nella Bibbia non c'è, perché non è un racconto biblico, però c'è questa citazione nelle orecchie, no? E qui un po' lo stesso modo, la vicenda che leggerò all'inizio, quella del profeta Nathan di fronte a Davide, è molto citata, e poi invece la seconda parte del brano, che è quella più inquietante, ma anche la chiave di lettura, spesso forse non l'abbiamo nemmeno letta. Dice così: il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco, e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto a lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco, vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria Littita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà più dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria Littita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te il male nella tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darla a un altro, che giacerà con loro la luce del sole, perché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa. Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece supplica a Dio per il bambino, si mise a digiunare, quando rientrava per passare la notte dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle, non prese cibo con loro. Ora il settimo giorno il bambino morì, e i servi di Davide temevano di annunciargli che il bambino era morto, perché dicevano: ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio. Ma Davide si accorse che i servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servi: è morto il bambino? Quelli risposero: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti. Poi andò nella casa del Signore e si prostrò. Rientrato in casa chiese che gli portassero cibo e mangiò. I suoi servi gli dissero: che cosa fai? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto, e ora che è morto ti alzi e mangi? Egli rispose: quando il bambino era ancora vivo digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà, il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo, ma ora egli è morto, perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. Poi Davide consolò Berzabea sua moglie, andando da lei e giacendo con lei, e così partorì un figlio, che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò e mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Yedidia per ordine del Signore. La storia è una storia tipica dell'Antico Testamento, con molti elementi che a noi fanno un po' impressione, una corrispondenza tra azioni e risultati troppo immediata, una certa apparente violenza da parte di Dio che si incavola male, quelli che secondo noi sono degli innocenti come il bambino che pagano dei prezzi che non li riguardano. Cioè è una storia tipica di un linguaggio primario, che è quello dell'Antico Testamento, che individua alcuni meccanismi di fondo dell'esperienza umana senza troppe elaborazioni culturali tipiche del nostro tempo. L'Antico Testamento non è politically correct, è profondamente scorretto, no? Perché ci indica dei meccanismi di sostanza, no? La storia la conoscete: il re Davide, che è stato prescelto senza particolare merito da parte sua, la storia di Davide e Golia, eccetera, eccetera, e poi la grande battaglia tra Davide e Saul, suo proprio padre, che era un re ingiusto. E Dio mette in mano a Davide, fa di Davide il capostipite della regalità che viene da Dio, della regalità buona, della regalità benedicente. E dunque si dice di Gesù che viene dalla stirpe di Davide, per dire che viene da quella figura regale, no? Il re come colui che si piglia cura del suo popolo, che lo governa e che opera il bene. Ma Davide a un certo punto fa uno scivolone, si innamora di Betsabea, che è sposata con Uria Littita, e essendo lui il re organizza una battaglia mettendo in prima linea Uria e facendo un po' il tifo che gli ammoniti, cioè i nemici, lo facciano secco, e l'operazione gli riesce. Betsabea è vedova e lui la sposa, e gli nasce un figlio. Cioè fa esattamente quello che Natan gli racconta, raccontandogli del ricco che aveva molto bestiame e del povero che aveva solo una pecorella, e del fatto che di fronte a un'urgenza il viandante che arriva, Il ricco, invece di prendere del proprio, prende la pecorella del povero, gli racconta questa parabola, diremmo noi oggi, questa piccola storia. E questa è la storia più a volte raccontata, citata. Davide dice: quell'uomo merita la morte, e Natan gli dice: tu sei quell'uomo. E questa frase è esplosiva, evidentemente, no? E poi c'è però la seconda parte della storia, il castigo divino, la reazione di Davide, che sembra sconclusionata ai servi e forse anche a noi, perché si rattrista molto prima, e dopo invece, quando quelli dicono aiuto, adesso cosa farà, perché è anche peggio, Davide ha cambiato sguardo, vede delle altre cose, e dunque fa un'altra cosa, incomprensibile per i servi, ma ha imparato la lezione che Natan gli ha dato, di guardare le cose da un altro punto di vista. Allora, è veramente il meccanismo fondamentale. Tutto origine da una piccola frase: il Signore mandò il profeta Natan a Davide. Un altro punto di vista viene da fuori. Nessuno si dà un altro punto di vista da solo. Questa è una di quelle verità durissime dell'esistenza e che, dal mio punto di vista, sono quelle due o tre cose fondamentali che possono veramente fare la differenza tra l'essere credente o non essere credente. Cioè, il problema non è che uno è credente se dice che crede in Dio e non è credente se dice che non crede in Dio, non è questo, no? Ma ci sono degli atteggiamenti di fondo, e sono due o tre, non di più, che dicono che uno è aperto all'irruzione di altro o no. Se uno è aperto, è strutturalmente un credente. Se uno non lo è o non lo è ancora, è strutturalmente un non credente, perché credente è un participio presente, non è un participio passato, è l'azione del credere in atto. Allora, se uno è aperto, è uno che è nell'azione di credere. A cosa, come, con quali conseguenze? Beh, insomma, si vede, un passo alla volta. Certe volte è meglio, certe volte peggio, certe volte più ricevendo dalla Chiesa un insieme già strutturato di verità, per cui ho tutte le idee chiare, no? Posso recitare il credo, cioè so dire tutte le cose che credo, no? Oppure a volte non ancora. Ma le cose che fanno la differenza sono due o tre aperture fondamentali, e la prima è proprio questa. C'è un bivio iniziale dell'esistenza, che è: se mi arriva un profeta Natan, lo sto a sentire o no? Questa è una di quelle cose che fanno la differenza. Non capisco dalle facce se sto riuscendo a spiegarmi o meno, ma perché un altro sguardo non me lo posso dare da solo, perché solo Dio è uno e trino. Cioè, c'ha dentro di sé anche altri sguardi. Infatti, noi diciamo che è uno e tre. Per dire la sua profonda unità, crediamo in un solo Dio, ma contemporaneamente il fatto che ha dentro di sé la possibilità, per esempio, di vedere attraverso il volto del suo figlio, dal nostro punto di vista, non solo per modo di dire, ma nella realtà, nell'esperienza della morte del suo figlio. Riesco un po' a spiegarmi? Detto che noi non siamo Dio, un altro sguardo ci deve arrivare da fuori. E essere credenti nel Dio della Bibbia significa supporre, sforzarsi di supporre, che l'altro sguardo che ci raggiunge è sempre un profeta Natan mandato dal Signore. Cioè, può essere nell'esperienza una rottura di scatole colossale, uno che mi sta mettendo in discussione, che mi sta dicendo che quello che ho fatto non va bene, che mi dice una roba che dico: ma quello da che parte se l'è sognata questa? Cioè, può essere un'esperienza concreta, anche inquietante e disturbante, ma fare fiducia che quell'esperienza è il Signore che ha mandato il profeta Natan è una delle precondizioni per essere credenti. L'altro che rompe nella mia esistenza, che mi offre un altro sguardo, è un profeta che viene da parte di Dio. E poi viene raccontata la storia del ricco e del povero, e qui funziona sempre come in tutti i binomi fondamentali nella scrittura. La scrittura funziona sempre lui, lei e l'altro, cioè c'è sempre una struttura molto semplice, non è l'esistenzialismo proustiano, è un testo antico, no? Funziona come le favole dal punto di vista della struttura letteraria, il buono e il cattivo, no? È molto schematica. E quindi, come nel caso del figlio il prodigo, il figlio maggiore e il figlio minore, piuttosto che Giacobbe e Esaù, piuttosto, cosa succede? Noi leggiamo questo e noi ci sentiamo sempre il povero, quello che c'aveva solo una pecorella, perché in fondo la mia vita cosa ho avuto poi? Poco, no? E anzi, ho dovuto accudire quel poco, no? Noi non siamo mai il ricco. Il problema è che quello che Nathan dice a Davide è: tu sei quell'uomo. Anche Davide, si sente dalla parte del povero, benché sia il re, per cui alla fine si incavola e dice: ah, adesso questo qua che ha fatto sta cavolata così micidiale pagherà 4 volte la pecora, è degno di morte, perché anche lui si sente dalla parte del povero. Ma quello che Nathan gli dice non è tanto la storiella del ricco e del povero, ma è che gli dice: tu sei quell'uomo che guarda la storia di Davide da un altro punto di vista. Tutti noi ci sentiamo sempre il povero, il fratello maggiore che è rimasto a bottega e che è stato privato anche del capretto per far festa con i suoi amici, il fratello fregato dalla primogenitura, cioè noi ci sentiamo, guardare le cose mettendo al centro il proprio punto di vista significa sempre sentirsi dalla parte del buono. E il motivo non è che siamo stupidi, ma è che in fondo capita 1 o 2 volte nella vita di fare una cosa malvagia convinti che sia malvagia. Nel 90% dei casi, se facciamo una cosa è perché, almeno per una buona percentuale di motivi, ci sembra che forse non è la cosa più giusta del mondo, però ci avrò dei motivi, no? Perché in genere siamo tutti abbastanza razionali, e dunque è molto raro, e bisognerebbe essere cattivi come il demonio, cioè molto intelligenti, molto determinati, molto lucidi, può anche succederci, ma non è così comune, per essere diversi. E nel 90% dei casi, in fondo, ognuno di noi, dal proprio punto di vista, ha i suoi motivi, e dunque si sente il poverello, quello che in fondo che male ha fatto. Quello che in fondo poteva far diversamente, non sarò mica ricco, e da quando in qua c'ho bestiame, minuto grosso e tutto, perché no, c'ho 2 cose, no? In fondo, cosa ho preteso dalla mia vita? Guardate che è questo meccanismo la grande questione, la fatica per cui non riusciamo ad avere un altro sguardo, è che in fondo ci sembra logico il nostro. Non siamo abbastanza cattivi per riuscire ad avere un altro sguardo. Siamo più tonti che cattivi, questo è il problema. Se fossimo più cattivi, sceglieremmo di avere uno sguardo piuttosto che un altro. Invece il nostro problema è che se non arriva un profeta a dirci tu sei quell'uomo, nel 90% dei casi non ci sembra proprio che ci sia un'altra soluzione logica. E questo è il nostro veleno, perché in buona fede si fanno danni peggiori. Questo è il motivo per cui ci viene detto che un cristiano non vive se non in dialogo con la parola di Dio, perché la parola di Dio è sempre l'altro che ti dice tu sei quell'uomo, che giudica la tua esistenza, che la guarda da altrove. Davide, quando ha fatto la sua scelta con Uria, non credo che era convinto di fare una cosa buona, però si sarà dato dei motivi, se no non l'avrebbe fatto. E solo quando Nathan gli fa vedere l'enormità della situazione raccontandola su un'altra storia, lui può vedere veramente cosa ha fatto. Questo credo è il nostro problema, vedere veramente chi siamo e cosa facciamo. Per questo è l'unico vero, serio motivo per cui non si può essere cristiani da soli. perché senza il gioco di specchi che sono gli altri, non perché gli altri sono dei geni, ma perché gli altri sono fuori di noi, non sono totalmente coincidenti con le mie ragioni. Questo è il motivo per cui, per esempio, è assurdo immaginare una comunità credente totalmente omogenea. È un modello di chiesa che punti più all'uniformità che all'unità, è un disastro, tradisce l'Evangelo. Questo è il motivo per cui uno come Papa Francesco dice: ma chi sono io per giudicare? Che uno gli viene voglia di dire: come chi sei tu per giudicare? Sei il Papa, cioè, di per sé, no, chi potrebbe, cioè, chi sono io? Il Papa. Ma giustamente il suo ragionamento è: chi sono io? Nel senso che lui da solo ha uno sguardo solo, ancora una volta, non può. Per questo i cristiani dicono che il giudizio appartiene solo a Dio, perché è l'unico che ha in sé uno sguardo plurale. Allora Nathan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Questa frase è ovviamente la svolta del racconto, ma è anche la frase, come dire, che ci dovrebbe mettere sul chi va là, no? A chi concediamo il diritto di dirci: tu sei quell'uomo? Perché lo sappiamo tutti, a 14 anni uno si consegna agli altri, parla, dice, racconta, no? Poi man mano impariamo tutti a difenderci un po', no? E ci affidiamo sempre meno, e quindi sempre meno gente ha la possibilità di dirci: tu sei quell'uomo. Magari lo pensano, ci vogliono abbastanza bene da pensarlo, ma non è mai il momento giusto, non c'è mai la situazione, poi chissà come la piglia, poi dopo se si rompe il rapporto è peggio, meglio tenere aperta una porta, chissà, forse se ne accorgerà da solo. Cioè, sto indicando una dinamica, no? Che è la dinamica per cui noi espropriamo gli altri dalla possibilità di dirci: tu sei quell'uomo. E dunque la storia non ha mai una svolta. Non riesce mai a girare, perché se non c'è uno che a voce alta lo dice, non succede niente. E lì comincia la seconda parte del racconto, che, come dicevo, è, dal mio punto di vista, se riusciamo a superare un po' il senso così di fatica che ci dà il linguaggio, la costruzione della struttura, che è molto veterotestamentaria, fatta di incavolature, violenza, punizioni, no, morte, cioè tutto un po' troppo colorito per il nostro gusto, che è più sfumato, ma se riusciamo ad andare oltre a questa scorza, no, letteraria, la seconda parte è proprio la chiave, no? E dice qualcosa di molto profondo su di noi e sulla nostra esperienza, no? Perché dice due o tre cose fondamentali. La prima è che Dio si incavola e gli dice: ma come? Ti ho dato tutto e se non bastava ti avrei dato di più. E hai dovuto andare a prendere a chi non aveva. E qui c'è il primo punto. Per sapere chi siamo, qual è la nostra posizione, e riceverlo dall'esterno, noi dobbiamo essere consapevoli di quanto abbiamo, di quanto siamo, non di quanto non siamo o di quanto non abbiamo. Noi dobbiamo riconoscere la nostra ricchezza. Da questo punto di vista, due secoli di falsa umiltà hanno fatto gran danno nel mondo cattolico, perché formalmente noi diciamo tutti: no, ma io, figurarsi, no, ma io non sono niente, non so niente, eccetera. E questo è un bel modo per difendersi, ma è un bel modo per non uscire mai dal proprio sguardo. Quello che ci viene chiesto è uno sguardo sul positivo, è riconoscere quanto la nostra vita è e ha. Questo è il punto di partenza. E l'atto di fede è credere che se serve altro ci sarà. Che Dio non manca. Dunque che Dio avrebbe ancora aggiunto. Questo è il primo punto fondamentale. una presa d'atto di dove siamo e di quanto abbiamo, una presa d'atto della ricchezza della nostra esistenza. Se volete la giro con un linguaggio più esistenziale, ma in fondo, se oggi fosse il mio ultimo giorno, cosa volevo io dalla mia vita? Volevo di diverso, di più di quello che ho fatto, ho avuto? 20 anni fa non ero in grado di immaginare quanto avrei avuto. Non lo sapevo desiderare, perché veramente era al di là della portata di quello che poi ho avuto, che è molto di più. Questo è il primo nucleo di un altro sguardo, eh? E poi c'è il secondo nucleo, c'è uno strano meccanismo, no? Dio dice: sto per suscitare contro di te il male a tua casa, quello che tu hai fatto nel segreto verrà fatto alla luce del sole contro di te. Allora Davide dice: ho peccato contro il Signore. E allora il Signore perdona dicendo: tu non morirai, ma quello che rimuove è il futuro, la morte del figlio, che è il figlio di Bersabea, della moglie di Uria, e in una società come quelle antiche non c'entra niente il povero bambino. Ma la questione non è: ah, Dio è cattivo, fa morire i bambini, è tutta un'altra questione, è la simbolica che i figli portano con sé in una società antica, che sono il futuro, la garanzia nella vecchiaia, non c'erano le pensioni, cioè il figlio è la continuazione del nome, la continuazione della casata di Davide, è veramente il futuro, il progetto, la speranza, no? Allora, la prima punizione che Dio immagina è: ti faccio perdere la faccia. Tu hai fatto il furbo e l'hai fatto in segreto, e io ti faccio perdere la faccia in pubblico. Tu hai preso la moglie di Uria facendo tutto un magheggio perché non si sapesse, per non essere consegnato allo sguardo dell'altro. Sai che c'è? Io ti porto via le tue donne, le do ad altri, ma in pubblico. Sarai consegnato due volte allo sguardo dagli altri, in quello che non vuoi. Allora Davide dice: ho peccato contro il Signore. E qui il secondo punto è la presa d'atto della limitatezza del suo sguardo. Qui non è un problema etico innanzitutto, è un problema in cui Davide capisce, raccoglie, riceve quello che Natan gli ha detto: tu sei quell'uomo. Dice: è vero, io sono quell'uomo. E su questo allora la punizione cambia, no? Non c'è più una consegna allo sguardo dell'altro, ma c'è la sottrazione del futuro che Davide aveva costruito con le sue mani, col suo sguardo, di quel futuro lì. Cioè quella storia non va avanti, è paradossale, quasi non è una punizione, è un premio. Cancella le conseguenze, il futuro creato, la storia creata dall'essere stato quell'uomo lì. Riesco a farvi vedere un po' il passaggio. Allora, il primo punto è: quanto ho? Il secondo punto è: se non sei consapevole, se non dici io ho peccato, cioè se non dici il mio sguardo è parziale, guarda che l'unica cosa che ti succede è che continui a rifare sempre la stessa roba. E cioè, quello sguardo degli altri a cui non hai voluto consegnarti, ti viene imposto dalla vita e continui a essere consegnato allo sguardo degli altri. Tradotto: se non riceviamo come una voce profetica da parte di Dio ciò che gli altri ci dicono, siamo costretti per tutto il tempo della nostra vita a occuparsi di quello che pensano gli altri. Ricevere la voce dell'altro come un altro sguardo possibile ci rende liberi. È paradossale, sì, ma è esattamente così. C'è un solo modo per essere liberi dalle opinioni della gente, dal giudizio, eccetera, eccetera, ed è ricevere l'altro come un regalo. Se l'altro è un regalo, io ho come occupazione fondamentale la mia vita essere me stesso. Cosa voglio fare da grande? Stella Morra. Mi impegnerei a fare questo. Se invece l'altro è un nemico, ogni battito di ciglia di un altro, ogni frase di un altro, ogni giudizio di un altro, ogni sguardo di un altro diventa questo essere consegnati allo sguardo pubblico. Se come Davide si prende sul serio questo e si dice: è vero, io sono un parziale, io sono quell'uomo e ho proprio fatto una fesseria, cioè ho fatto una stupidaggine colossale, non andava fatta quella roba lì, perché era legata a delle ragioni che mi sembravano anche avessero una certa logica, almeno vere per me, ma non erano vere in assoluto, anzi sono state ragioni violente. A quel punto cambia la prospettiva, e la prospettiva è l'azzeramento della storia che è nata da quel gesto. E allora c'è la stranissima reazione di Davide. Davide che si dispera finché il bambino è malato, e poi improvvisamente, quando i servi hanno paura di dirgli che è morto, perché pensano che è irreparabile, che si dispererà ancora di più, Davide che prende atto della fine di quella storia e in qualche modo si rimette a vivere, al punto che il racconto si conclude con il fatto che Davide consolò Bersabea, sempre la stessa, sempre la moglie di Uria, non è un'altra, e da questa consolazione nasce un altro futuro, un altro figlio, che è Samuele, che è Salomone, che passerà la storia come il re sapiente, il re totalmente dedito a Dio, eccetera eccetera, e che addirittura appena nato, l'ultimo versetto dice: il Signore lo amò e mandò il profeta Natan. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, primo versetto di questa storia, ultimo versetto: il Signore lo amò e mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Yedidia, per ordine del Signore, vuol dire regalo di Dio. Un altro sguardo, un altro nome, un altro futuro. Cioè c'è questo comportamento di Davide che spiazza i servi perché ha assunto un altro sguardo, non è più il centro del mondo. Il problema non è il suo dolore per un figlio malato che sarebbe il suo possesso e che dunque quando muore diventa un dolore insanabile, ma è il suo dolore per aver creato questa situazione e la speranza di commuovere Dio perché cambi questa storia. Ma nel momento in cui la storia è conclusa, riprendere dalle mani di Dio questa vita. Qui non ci sta descrivendo appunto la storia esistenziale di Davide e di suo figlio, perché appunto questo funziona come una favola dal punto di vista letterario, della costruzione letteraria, no? Quando si parla di Cappuccetto Rosso, della nonna e del cacciatore, non è che ci si sta dicendo che la nonna voleva tanto bene a Cappuccetto Rosso e il cacciatore era cattivo perché ha squartato la pancia del lupo. Ci sta mostrando una dinamica fondamentale, credo che è chiaro. Non si dice niente del rapporto tra padri e figli o della reale morte di un figlio, non sta parlando di questo testo, ma sta dicendo che Davide ha cambiato sguardo e che dunque ben sa che vale la pena di faticare per ciò che è il nostro eventuale potere, se non altro l'intercessione da Dio, presso Dio, e non vale la pena di faticare né di investire tempo e energia per ciò che non è il nostro potere. Perché il problema non è farsi i sensi di colpa, ma costruire un'altra storia. Una storia che tenga conto di questi altri sguardi. Sono riuscito un po' a spiegarmi. Perché questo è veramente il passaggio decisivo, capite? Qui il problema non è che Dio è cattivo perché fa morire i bambini. La Bibbia non ci sta dicendo questo. Sta dicendoci attraverso un'immagine assolutamente popolare, non un trattato di filosofia, quindi narrato in un modo che tutti ne potevano sentire il suono prima diciamo dell'epoca contemporanea in cui noi abbiamo proprio cambiato il modo in cui leggiamo queste cose. Ci sta dicendo quella storia là, quella storia che aveva comunque una storia di conseguenze, perché anche se Dio aveva perdonato, però sto bambino esisteva, cioè quello che uno aveva messo in campo facendo una stronzata galattica era realtà. Dio chiude quella storia e comincia un altro futuro, ma perché questo possa accadere bisogna che Davide, lui per primo, cambi sguardo e pensi che non tutto dipende da lui e sia consapevole che deve fare ciò che gli compete, digiunare, pentirsi finché il bambino è malato, perché quello compete a lui, e poi immaginare un altro futuro nel momento in cui il bambino muore, perché non compete più a lui. C'è quella frase: potrei forse farlo ritornare, andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. E la presa d'atto che Davide è solo quello che è, sarà pure il re, avrà pure bestiame minuto e grasso, avrà tutto il potere che Dio gli ha dato, ma è solo quello che è, un essere umano che morirà. E lui sa che è quello che è, e che non è in suo potere far tornare un'altra storia, è in suo potere consolare Bersabea, cioè rimettere in moto, paradossalmente con la stessa persona, un altro futuro possibile. E questo altro futuro sarà Salomone, il re sapiente, il re che dice le parole di Dio. Mi fermerei qua. Mi sembra che questo testo ci ha aiutato un po' col suo linguaggio anche molto semplice, anche se un po' urtante, probabilmente difficile da entrare in sintonia, ma ci ha aiutato molto bene a sgombrare un po' il campo, cioè a mettere sul tavolo un meccanismo, no? Perché è così difficile per noi vedere le cose da un altro punto di vista? Mi sembra che la risposta è abbastanza evidente, perché in fondo non siamo così cattivi per fare delle cose di cui non abbiamo almeno una ragione. E nel momento in cui uno c'ha anche solo una piccola e parziale ragione, gli pare che insomma vabbè sì, no, cioè non è giustissimo, però in fondo no, e ci va qualcosa dall'esterno che ci dice no, ferma, guarda, tu forse avevi le tue ragioni, forse quell'uomo ricco aveva le sue ragioni per non uccidere nessuno dei suoi animali e prendere quella del povero, ma certo guardato da fuori fa un altro effetto. Allora riceviamo da fuori questo, e questo innesca un meccanismo, e la vera scommessa è, come Davide, imparare a fare questo luogo di periferia, questo guardare da un altro sguardo, e poi da qui in poi continuiamo.